Ladies and gentlemen, the drive is officially open. Il sottoscritto Giorgio Prunotto e i miei compagni di avventura Carlo Giustozzi.
Ciao a tutti, ciao Giorgio.
E Simone Becchimanzi.
Buonasera a tutti.
Ringraziamo Adel Magazine per aver dato vita a questa squadra che scende in campo nello stadio The Cutting Edge per intervistare un tifoso di una squadra NFL che dovrà, con le sue risposte, far fronte alle nostre insidiose domande per andare a segnare un touchdown figurato. Oggi nostro gradito ospite è niente poco di meno che Giovanni Ganci, grande appassionato dei San Francisco 49ers, nonché direttore di Adel Magazine. Ciao Giovanni!
Ciao a tutti, ovviamente io ritengo il diritto di Just Prima e Noctis su podcast, credo che sia quasi scontato la mia presenza qua, però vi ringrazio per aver pensato a me, bravi, aumento di stipendio.
Grazie a te, veramente, un onore. Ma basta chiacchiere, è tempo di lasciar parlare il campo, vai Carlo, il kickoff è stato calciato.
Grazie Giorgio, andiamo dritti alla prima domanda. Primo e gol, direi di provare subito una corsa centrale. Quindi, direttore, come hai iniziato a seguire il football e soprattutto a tifare i San Francisco 49ers?
Ma per una persona della mia età la risposta è quasi semplice. Con il football visto in televisione, all'epoca su Canale 5, uno dei primi Super Bowl, non mi ricordo se il primo o il secondo, credo il secondo trasmesso fu quello tra i 49ers e i Bengals, e subito fu amore per la squadra, forse anche perché aveva vinto, forse anche per Joe Montana. Insomma, diciamo che tra una squadra e l'altra ho scelto San Francisco, ripeto, in tutta onestà, forse perché poi è quella che è risultata vincente alla fine. Avessero vinto i Bengals, magari adesso ero compagno di tifo di Giorgio.
Mamma mia, sarebbe stato bellissimo. Comunque direi che ti è andata bene così, anche perché quella è stata veramente una squadra indimenticabile.
Sì, sì, Giorgio, assolutamente, sono stati anni belli, conditi di molte vittorie e comunque di molte belle stagioni. Però alla fine anche noi tifosi 49ers, come accade un po' per tutte le franchigie NFL, abbiamo visto i nostri anni bui, e che anni bui. Ricordo soltanto che a un certo punto San Francisco schierava come quarterback titolare Achilles Smith, che adesso, girano voci non confermate, credo venda hamburger in qualche McDonald's.
Grazie per la risposta, quindi direi passare al secondo gol. Riproviamo di nuovo una corsa, stavolta però da parte del nostro quarterback. Proprio riguardo questo ruolo fondamentale, voglio chiederti cosa ne pensi di Garoppolo. Nel 2019, alla sua prima vera stagione da titolare, ha passato per 3.978 yards, registrando 27 touchdown lanciati, 13 intercetti e un passer rating di 102. Giungendo al punto, secondo te Garoppolo è l'uomo giusto per arrivare al Super Bowl? E per vincerlo?
Ecco, allora, per arrivarci c'è già arrivato, quindi diciamo che da quel punto di vista non ha più nulla da dimostrare. Ha fatto il suo, dopo un anno saltato per infortunio, e ha portato la squadra a un quarto dal vincere il Vince Lombardi Trophy. Io credo che Garoppolo non sia Patrick Mahomes, non sia Lamar Jackson, giusto per citarne due, ma il suo lo possa fare in un determinato contesto, con una squadra che è costruita per esaltarne le sue capacità. E poi vogliamo credere che Garoppolo possa da solo vincere una partita, e con da solo intendo riuscire a fare quel qualcosa di particolare, quella scintilla, che non credo. Però io ritengo che sia in questo momento nell'NFL un quarterback che può fare benissimo in una squadra e può tranquillamente essere un quarterback che porta la squadra al Super Bowl, o te la giro diversamente, non essere il punto debole della squadra.
Sì, io su Garoppolo diciamo che sono d'accordo con il direttore, nel senso che comunque lui il quarterback di sistema comunque ha dimostrato anche ai Patriots, ahimè, che può farlo bene. Detto questo, però, diciamo che secondo me Shanahan, quando è stato di credere veramente in lui come quarterback del sistema, soprattutto al Super Bowl, mi viene da dire che non ci ha creduto, lo ha un po' snaturato, mi viene in mente nell'intercetto fatto da Breland, e secondo me questo purtroppo ha pesato e non poco per Garoppolo. E adesso vediamo se nel corso del tempo Garoppolo e soprattutto Shanahan ci smentiranno da questo punto di vista.
Sì, lo vedremo, Simone. Io ho presupposto che posso darti ragione sul discorso dello snaturale, ma fino a un certo punto io credo che un allenatore vede i suoi giocatori molto più di quelli che li vediamo noi, e molto probabilmente ci sono cose che noi non sappiamo e che loro sanno, che magari portano a delle decisioni che noi non capiamo o che critichiamo giustamente, e poi dopo hanno il loro perché, ecco.
Certo.
Terzo gol, terza domanda. Per segnare dobbiamo cercare un passaggio per il nostro tight end. Come terza domanda, voglio chiederti cosa ne pensi della off season di San Francisco, quindi sia il draft sia la free agency. Secondo te ne è uscita rafforzata o no, soprattutto rispetto anche alle contender che ci potranno essere?
Allora, secondo me l'off season di San Francisco è stata buona, nel senso che si è cercato di sostituire i giocatori non più disponibili, vuoi perché sono stati venduti, vuoi perché non dati via sul mercato in cambio di altri, e quindi parto dal presupposto che la società si è mossa bene. Anche il draft lo ritengo un draft assolutamente di livello. Di certo l'anno prossimo non ci sarà De Forest Buckner, ma avremo una prima scelta, non avremo più tra i ricevitori Emmanuel Sanders, ci sarà una prima scelta, però se andiamo a vedere anche del ritiro di Joe Staley è stato gestito benissimo con l'arrivo di Trent Williams, tre quinti di linea d'attacco rimarranno gli stessi dell'anno scorso, che sono delle cose più importanti, e quindi probabilmente anche il recupero di qualche infortunato potrà dare anche un po' di profondità al roster. Ecco, io da questo punto di vista qua sono, come direbbero gli americani, una parola che in italiano non esiste ed è odiosa, molto confidente, cioè molto tranquillo. Il problema è che nella nostra division è aumentata la concorrenza, abbiamo visto cosa hanno fatto i Cardinals, e ritengo i Seahawks e i Rams comunque squadre sempre rognose, che abbiano preso meno giocatori importanti tra draft e free agency. La vera, più che speranza, la vera tranquillità me la dà il fatto che l'anno prossimo ci sarà una squadra in più ai playoff per ogni conference, e questo credo che possa aiutare a sanare magari qualche passo falso in più.
Ecco, direi che la disamina è perfetta e mi trovo totalmente d'accordo, sembra quasi che lo faccia apposta oggi. Direi che è vero il discorso che comunque ci sono state delle pesanti perdite, come soprattutto quella di Joe Staley in attacco, però Trent Williams, se è in forma, sappiamo comunque quello che sa fare. Poi il direttore giustamente ha detto dei Cardinals che si sono parecchio rinnovati e secondo me saranno una bella gatta da pelare, con Kyler Murray che è uno dei favoriti per l'MVP l'anno prossimo, e il pelato pazzo GM che sta facendo gli sfracelli. Detto questo, non so se Javon Kinlow per esempio possa sostituire De Forest Buckner in linea sin da subito, però diciamo che comunque i 49ers sicuramente sono messi molto meglio rispetto a molte squadre. Anche in division direi che comunque non c'è più di tanto da preoccuparsi, quindi io per i 49ers, quantomeno, anche se non sono tifoso, sono fiducioso.
Vedremo, sai, quando si parla di rookie si può aspettare tutto il contrario di tutto, non possiamo fare previsioni. Diciamo che sulla carta dovrebbero essere due giocatori che possono da subito essere produttivi, poi quando toglieranno la carta e ci metteranno sotto del sintetico suo equivalente, vedremo.
Sì, la division comunque è complicata, sì, perché ci sono i Seahawks che vanno in un modo o nell'altro, vanno sempre ai playoff, i Rams che sono stati al Super Bowl l'anno scorso, i Cardinals che quest'anno faranno la perfect season, quindi sarà difficile, però ci proveranno i 49ers. E quarto gol, proviamo uno screen pass per segnare. L'ultima classica domanda che ti voglio porre, direttore, è quella sulla sliding door. E oggi torniamo indietro nel 2017 a Boston, dove la dirigenza Rams si trova per proporre il ruolo di head coach a McDaniels. McDaniels però rifiuta. I Rams hanno allora l'aereo per andare ad Atlanta ad intervistare Shanahan. L'aereo però non riesce a partire per il maltempo e la finestra per intervistare il coach si chiude, anche perché quell'anno deve poi andare ad allenare i Falcons per il Super Bowl. E quindi viene preso come capo allenatore McVay. Come sarebbe cambiata la storia dei 49ers e dei Rams se Shanahan fosse arrivato alla panchina di Los Angeles e anche se McVay fosse invece diventato allenatore dei 49ers? Sono due allenatori di filosofie quasi opposte. Come sarebbe andata a finire secondo te, direttore?
Bella porta questa, scorrevole, assolutamente. Allora, io credo che, così su due piedi, la vera differenza, se ci fosse stato McVay al posto di Shanahan, non credo sarebbe arrivato Garoppolo. Non credo, perché non lo vedo come quarterback adatto a quella che è la sua filosofia di gioco. Poi permettetemi un inciso: l'allenatore è bravo, è quello che sa far fruttare i giocatori che ha a disposizione e non quello che impone la sua filosofia indipendentemente dai giocatori che ha a disposizione. Detto, chiusa la parentesi, ritengo che non avrebbe spinto per avere un quarterback come Garoppolo, nonostante in quel momento San Francisco avesse molto poco da offrire di un certo livello. Probabilmente si sarebbe pescato da qualche altra parte, o free agency o draft, adesso non lo so dire, però secondo me sarebbe stata quella la vera differenza tra le due gestioni della squadra.
Premesso che stiamo parlando un esercizio di fantasia e quindi ovviamente non possiamo saperne la risposta, però oggettivamente un quesito affascinante. Sono due grandissimi allenatori, tra l'altro hanno lavorato entrambi insieme a Washington. A me va molto colpito che in un'intervista, mentre Shanahan ha sempre detto che con McVay il rapporto era di dare e avere, McVay aveva invece ammesso di aver ricevuto molto molto di più da Shanahan di quello che in realtà lui aveva dato. Gli credo soprattutto per il livello di fantasia e capacità di creare gli schemi di Shanahan, che è veramente il suo punto di forza. Però nel caso specifico, ipotizzando solo la partita del Super Bowl a parità di giocatori, io penso che a ruoli invertiti McVay avrebbe battuto Kansas City, mentre invece Shanahan non ce l'avrebbe fatta con i Patriots. Questo perché, pur essendo bravissimo Shanahan, secondo me avrebbe commesso quegli errorini di inesperienza e avrebbe pagato contro quella vecchia volpe di Belichick che riesce sempre a tirar fuori il coniglio dal cilindro. Invece McVay, nel caso reale, ha sofferto tantissimo di complesso inferiorità, secondo me, con Belichick. Mi aveva molto colpito quando aveva dichiarato che nelle due settimane precedenti il Super Bowl aveva riguardato tutte le partite di playoff di Belichick. Immaginatevi una mole di video pazzesca. E secondo me è stato veramente outcoach da BB, perché ha pensato troppo all'avversario e troppo poco al suo gioco. Infatti quel Super Bowl, poi ce lo ricordiamo tutti, veramente i Rams, anche per merito dei Patriots sicuramente, ma non avevano prodotto offensivamente parlando nulla. Mentre contro una squadra come Kansas City, io penso che McVay sarebbe riuscito a concentrarsi più sulla sua squadra e alla fine avrebbe prevalso e non si sarebbe fatto rimontare. Quindi la mia bilancia pende a favore di McVay in questo caso specifico. Però non mi resta che confermare: touchdown 49.
Yes, ci credevo. Anche se giocare un quarto down per me è sempre un rischio, perché sai che il manuale dice altro, ma va bene, ogni tanto bisogna rischiare.
Bisogna assolutamente. Ma
io
vediamo
comunque
adesso
mi gioco l'Appo Giorgio in questo caso, per la prima volta in questo podcast.
Come te la cavi con la trasformazione da un punto?
Infatti, adesso che siamo riusciti a segnare, resta solo da trasformare la trasformazione da un punto. Per realizzarla devi rispondere a questa domanda: quale sarà il record di regular season dei 49ers nel 2020? E dovranno affrontare due volte la propria division, una volta due volte le squadre della propria division, una volta le squadre di NFC ed NFC East, e inoltre i Packers e i Saints. Il calendario è molto molto difficile, io però dico un 10-6. E secondo voi, secondo te direttore?
Ma io direi, concordo sulla difficoltà, direi 11-5, questo è un po' il record che mi aspetto, 5 sconfitte, diciamo 3 all'interno della divisione, 2 esterne, ecco, più o meno anche, ti do anche un po' la divisione di come possono arrivare con le 5 partite perse.
Io direi che un 15, un 11-5 ci sta tutto anche per me. Bisogna vedere come vanno gli scontri in division, che comunque, come abbiamo visto l'anno appena passato con i Seahawks, hanno faticato non poco, e vediamo cosa sapranno dire i Rams e i Cardinals. Per il resto direi che un 11-5 tondo tondo ci sta perfettamente per quanto mi riguarda.
Anch'io prevedo un 11-5, ma con un primo posto in division, e sono convinto che con gli avversari division andrà meglio di quanto non ci si aspetti. Penso invece qualche difficoltà in più con le altre partite, ma più per magari cali di concentrazione, con la testa comunque sicuramente proiettata al Super Bowl. Comunque devo ammettere, palla dritta in mezzo ai pali, drive dei 49ers è stato perfetto, quindi faccio i complimenti e ringrazio per essere stato con noi Giovanni Ganci.
Grazie a voi e tanti all'ennesima auguri per questa vostra nuova avventura. Sono convinto che vi farete onore, sono molto contento che Outdoor Magazine e Cutting Edge Radio abbiano un podcast in più, e sono contento che questo podcast a fine farà la voce di un tifoso in questa prima fase, di qualcuno in prima fase successive. Dai, buon lavoro e complimenti e auguri per il futuro.
Grazie mille.
Ti ringraziamo, perché il progetto Grazie. È ambizioso, ma siamo sicuri che ci divertiremo molto. Ringrazio anche i miei compagni avventure di intervista, Carlo Giustozzi.
Grazie a tutti e grazie direttore.
E Simone Becchimanzi.
Grazie a tutti, ovviamente è stato un privilegio avere il direttore qui oggi nel nostro podcast, e speriamo che sia l'inizio di una lunga avventura.
Dichiaro ufficialmente finito The Drive e non vedo l'ora di ritrovarvi la prossima settimana per un'altra vincente sfida, insieme a un nuovo appassionato del nostro sport preferito. Da Giorgio Prunotto è tutto, keep in touch.